Potrei leggere con voi Luca capitolo 5, versetto 27, perché credo che questo davvero possa cambiare il nostro anno in un'esperienza bellissima, in un'esperienza utile per molti. Vogliamo leggere il capitolo 5 dal versetto 27 fino alla fine del brano, cioè del 32. Invito Rosina.
Dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse: Seguimi. Ed egli, lasciata ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo. Levi gli preparò un grande banchetto in casa sua, e una gran folla di pubblicani e di altre persone erano a tavola con loro. I farisei, i loro scribi, mormoravano contro i suoi discepoli, dicendo: Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Gesù rispose loro: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento.
Amen, grazie. Leggo e vi propongo questa meditazione benedicendo il Signore perché in due interventi, forse tre, abbiamo già sentito quanto ho in cuore da dire. Dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli disse: Seguimi. Dire pubblicano era come dire la specie peggiore della razza umana, era come dire finanziere corrotto che mette le multe agli altri, però commette il doppio di reati per mezzo della corruzione. Era una specie da evitare, eppure Gesù è andato da questo pubblicano. Pubblicano tante volte messo in contrapposizione ai farisei, la crema della società, la gente per bene, i nobili di allora. Gesù è andato da un pubblicano e ha detto: Seguimi. Vorrei farvi notare quello che viene dopo. Ed egli, lasciato ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo. Facciamo una piccola rappresentazione. Andrea, alzati e vai in India missionario. Se Gesù lo dice, cosa fai tu? Passi per casa tua per prendere la valigia e poi stasera prendi l'aereo. Il discepolato, se non è immediato, se non ha un senso di urgenza, non è discepolato. E se noi vogliamo avere un buon anno, dobbiamo imparare questo spirito. Innanzitutto vediamo la grazia del Signore, perché siamo tutti dei peccatori, siamo tutti dei pubblicani. Qualcuno di voi è peggio dei pubblicani, alzate la mano. Però Gesù vi sceglie anche per manifestare la sua grazia. Anche ieri sera abbiamo sentito un brano dove Gesù ha invitato i ricchi, i bravi, i potenti, i famosi ad una festa e non sono venuti. Allora ha detto: vai a guardare sotto i ponti, vai nelle carceri, scegliete questo, invitate quelle persone, date loro dei vestiti e che si siedano loro a tavola con me in questo banchetto. Gesù manifesta la sua grazia scegliendo, è bene che lo diciamo, persone come noi. E se diciamo che non valiamo niente, che non siamo capaci di fare niente, amen, è vero, ma Gesù ha scelto proprio noi per manifestare la sua saggezza, la sua potenza, la sua santità, perché quando uno che non vale niente compie un'opera grande, a chi va la gloria? Va a Dio. Dunque, come siamo scelti, siamo stati scelti per grazia, così ci sia questo stesso spirito in noi. Quando dice Gesù, seguimi, noi lo dobbiamo seguire. Come possiamo fare noi, i discepoli? Io ho parlato prima dell'opera missionaria e ci sono varie cose che abbiamo davanti a noi, ma prima o poi anche la nostra Chiesa fornirà al Regno di Dio un missionario. E lo dico anche perché le mamme e papà si preparino, perché il figlio che parte, oh, lui è pieno di gioia, è giovane, entusiasta, ma c'è una madre a casa. E ho visto anche quest'anno che ero in Albania, ero lì anche perché partiva un giovane che forse avremmo in mezzo a noi, un certo Dadayan, preso il nome dei tre moschettieri. E grazie a Dio la famiglia si è convertita e ho visto questo giovane così felice a partire. Partiva anche lui per la Macedonia. Però abbiamo pregato ancora di più per la mamma, che era felice come credente che il figlio partiva per servire il Signore, ma c'è sempre il cuore di mamma che batte. Però la parola dice, Signore, io ti do tutto, perché tu sei degno di tutto. C'è chi serve il Signore, chi vive il suo discepolato in questa maniera, però il tempo non permette di approfondire le cose. Ma varie persone hanno detto, Gesù, ti voglio seguire nella missione che svolgi per la Galilea, per tutti Israele, per la Samaria. Dove andrai tu? Voglio venire anch'io. Specialmente persone guarite, non so, dalla lebbra, paralitici, zoppi, persone che erano state possedute fino all'arrivo di Gesù. Hanno detto, vogliamo seguirti. A qualcuno Gesù ha detto, vieni. Però alla maggior parte ti ha detto, torna a casa tua, mostrati al sacerdote e poi testimonia delle cose grandi di me. Così ha detto anche al posseduto di Gerasa, così ha detto in varie occasioni. Alcuni lo hanno seguito, abbiamo i dodici, abbiamo un gruppo di donne che assistivano al gruppo di Gesù, dei dodici. Abbiamo un giovane ricco, uno dei pochi dove Gesù ha dato un ordine preciso, il giovane ricco, vai, vendi tutto quello che hai e seguimi. Agli altri le hanno detto, tornate al vostro paese. A lui ha detto, seguimi. Noi dobbiamo seguire tutti quanti Gesù. A qualcuno significherà, come per questo giovane, come anche per Rilinda, significherà la Macedonia. Per qualcuno significherà un paese del Friuli. Per qualcuno significherà la casa propria, dove inizia la testimonianza. Per qualcuno significherà un campo missionario sul posto di lavoro. Per qualcuno significherà un peso forte per le case di riposo. Noi conosciamo Gesù. E una delle cose che mi ha colpito ieri sera, ci siamo messi in un cerchio, gloria a Dio, abbastanza grande, tutti hanno pregato, fatto delle preghiere belle, ma non c'erano due preghiere uguali, perché la preghiera rispecchia il rapporto che ognuno ha con Dio. E la tua chiamata sarà in base alla tua conoscenza di Dio. E tu vedrai Gesù che va per le case di riposo. Un altro lo vedrà, come Paolo, l'Apostolo, in Macedonia. Qualcuno vedrà Gesù che non si accontenta a pregare per il Congo, perché il Signore magari inizierà quasi a perseguitare qualcuno e non starà più bene qua in Friuli e neanche in Italia, dovrà andare in Congo per portare il messaggio di consolazione e di forza. Noi non dobbiamo seguire, noi non dobbiamo servire il Signore al di fuori del nostro seguirlo. Cioè, servendolo non dobbiamo fare altro che seguirlo e fare quello che Lui sta facendo. Levi, o Matteo qui, ha avuto la parola, seguimi. Dove vado io, ci devi venire anche tu. Quello che faccio io lo devi fare te. Quello che sono io lo devi diventare te. Questo è il significato del seguirmi che abbiamo in questa frase. E lasciato ogni cosa, ma ogni cosa si alzò e si mise a seguirlo. Anche noi siamo chiamati a dare ogni cosa a Gesù. Questo non vuol dire che dobbiamo svuotare i nostri armadi, dobbiamo andare in banca e dare via tutti i nostri soldi. Non significa che chi ha una casa lo deve vendere, ma tutto va messo ai piedi di Gesù. Perché poi, di solito, non voglio spiegare troppo queste cose qua perché potrebbe togliere il significato alla prima parte. Di solito il Signore dice: me l'hai dato, adesso io te lo restituisco. Adesso appartiene a te e a me. Amministra ciò che ti ho dato. Così anche con case, con soldi, con figli, la famiglia. Ogni cosa dobbiamo mettere davanti al Signore. Ogni cosa. La sorella Rilinda qualche volta è stata presa in giro, qualche volta è stata disprezzata, perché passano gli anni e non si è sposata, che in certe società è una grande vergogna. Ma lei ha messo anche questo davanti al Signore. Certo, se il Signore le metterà davanti l'uomo giusto, se lo sposerà con gioia. Però ha detto: Signore, seguo te, dove tu mi porti, ci vado. Le persone che mi metti davanti, io sarò ubbidiente a te, nel rapporto che ho con tutte le persone. Ed è credo che è giusto dire in questo momento, come discepolato, non è possibile per un cristiano sposarsi ed essere felice con un non credente, perché il matrimonio è più che l'unione fisica, è più che vivere sotto lo stesso tetto, è la condivisione delle profondità dell'intimo di una persona, dove c'è un dialogo basato sul Signore. Ed è per questo che le scritture vietano matrimoni con persone che non sono della stessa fede, non dico della stessa religione, ma della stessa fede, che hanno lo stesso Dio, lo stesso cuore dato al Signore. Anche questo, anche qui sta questa frase: lasciata ogni cosa, si lasciò e si mise a seguirlo. Anche questo va messo davanti al Signore. Signore, ciò che tu vuoi. Il tempo passa, vorrei passare all'ultima frase, la frase chiave di questa meditazione, che è già stata anticipata soprattutto con la lettura di Isaia 61. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Noi come Chiesa, come il popolo di Dio, se vogliamo avere un buon anno come individui, ma anche e specialmente in questo contesto come comunità, dobbiamo avere una missione, una direzione. Cosa vogliamo fare quest'anno? Dobbiamo seguire Gesù. E Gesù dice che non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Il popolo di Dio ha sempre avuto una missione da compiere. Fin dall'inizio, Abramo ha ricevuto quella parola, lascia la tua terra e vai di qua. Una volta che era lì, c'erano varie cose da fare. Mosè aveva un compito, Davide aveva un compito. I profeti dovevano portare il popolo da un punto spirituale ad un altro. Gesù è venuto con la sua missione e ne abbiamo letto anche stamattina. Noi come Chiesa, come popolo di Dio, dobbiamo avere una missione. E la nostra missione deve essere quella di raggiungere i malati. Vogliamo leggere in Romani, il capitolo 1, brevemente un brano che abbiamo letto anche allo studio biblico questa settimana. Perché la schiavitù è stata abolita in quasi tutto il mondo, esiste da qualche parte, legalmente è stata abolita, credo, in tutte le nazioni del mondo. Però esiste ancora una schiavitù. Se vogliamo leggere insieme, dal capitolo 1, dal versetto 28, parlando dell'umanità, siccome non si sono curati di conoscere Dio, ecco l'uomo pagano, gentile, l'uomo senza Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contese, di frodi, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetto naturale, spietati. Essi pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno ma anche approvano chi le commette. Noi dobbiamo, come già stato detto oggi, svolgere una missione fra gli affamati, fra i senza tetto, fra chi è profugo, fra chi è ammalato, chi è in carcere. Dobbiamo svolgere quest'opera. Però come Chiesa del Signore, la nostra missione principale, senza trascurare queste altre cose, l'abbiamo nell'ultima frase di questo brano di Luca. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Noi viviamo in una società controdistinta da quello che ho letto da Romani. Chi potrà portare una parola di liberazione a queste persone? Quando la loro stessa natura rende gli schiavi dell'ira, delle contese, dei vari vizi, tipo anche il gioco d'azzardo, tipo il votarsi al destino. Il destino non esiste, non si sa cosa succederà neanche domani, perché Dio, che conosce ogni cosa, dice se tu preghi, anche il domani cambierà, ci sarà una differenza. Se tu preghi e se tu dai la tua vita a Dio, se ti consacri a Lui, noi come Chiesa abbiamo l'obbligo di predicare la liberazione dalla schiavitù, la liberazione dalla fame, la liberazione dall'essere senza futuro, la liberazione dall'assenza di una vera identità, ma soprattutto abbiamo l'obbligo di portare una parola ai peccatori, perché si ravvedano, perché siano salvati. Gesù è stato unto per questo motivo e noi dobbiamo fare nostra la missione che egli ha svolto. Vi chiedo, quale ruolo ha la nostra Chiesa nella società? Gesù, è scritto che accorrevano da lui. La nostra comunità è un punto di riferimento per la società? Noi non saremo mai un granché perché siamo quello che siamo, d'accordo? Però abbiamo un Dio grande ed è questo che ci distingue da altri gruppi, altre società, altre associazioni a favore di questo o quest'altra causa. Noi non siamo un granché, ma abbiamo un Dio che è potente, è libero, è salva e guarisce e ha già stabilito la fine di ogni cosa, la fine dei tempi, quando il popolo suo sarà unito a lui una volta per sempre. Noi, scusatemi se riprendo la testimonianza di Rilinda, è giusto che lo faccio però, che fra l'altro ha mandato un saluto ringraziando tutti per l'ospitalità, la generosità nelle offerte e augurandoci un anno ricco nel Signore. Come potrà una persona come lei svolgere la sua missione? Diventando quello che in parte ha già raggiunto, una persona dalla quale si può ricorrere, anzi, dalla quale si può correre nel momento di bisogno. Dove vado, non so chi mi può aiutare. Musulmani. Oh, vanno da chi? Da Rilinda. E la nostra chiesa tutta deve essere un luogo del genere. Da dove possiamo andare? Vado lì. Perché ha un Dio grande che risponde alla preghiera, che interviene nella vita. Gesù andava di villaggio in villaggio, è scritto in Luca 9. Mi sono spaventato, sapete, pensando se quella sorella irlandese, per di più, che per un inglese come di repubblicano, scusate la battuta politica, se quella sorella irlandese non fosse andata di villaggio in villaggio, in una zona isolata dell'Albania, perché mi ha detto di dove proviene, è vicino ad un'altra città, non lo conoscevo neanche quello, ma dove è quello là? Vicino ad un altro. E era un paese che conoscevo perché ha avuto un detenuto proprio di quel luogo, a 200 chilometri da Durazzo, per dire, proprio nessuno passa di là. Se non fosse andato quella sorella. E se noi non ci muoviamo per andare a raggiungere le persone, quale sarà il loro destino? Qui si può parlare di destino perché sono destinate al giudizio, all'inferno. Però noi aggiungiamo se non interviene in noi, interveniamo noi, se la parola di Dio non entra nella loro esperienza. Noi dobbiamo essere come Gesù, che andiamo di villaggio in villaggio. Do il compito a fratello Tommaso ancora di vedere, di portare i giovani, anche i meno giovani, di villaggio in villaggio, di paese in paese, anche del nostro Friuli, perché devono sapere che c'è un'alternativa alla religione tradizionale che consiste nell'invocare i morti, nel mettersi davanti a statue fatte di legno, anche di marmo, soprattutto di legno nel nostro Friuli. Ma c'è un Dio vivente. Ma chi annuncerà questa parola? Come si fa? Amando. E pregando, ma anche ieri sera un fratello ha portato una parola che mi ha fatto venire una frase che ho scritto subito. Quanto ami tu? Come fai a sapere quanto ami gli altri? E credo che ha una certa validità questo test che vi propongo. Quanto siete amati dagli altri qui in chiesa? Non c'è più Venio, è già andato via. Se io chiedo a Venio come siete, ma parlerà così bene di voi, è vero che anche voi sentite l'amore di Venio? Voi siete amati perché amate. Chi non ama non riesce a riconoscere l'amore di un'altra persona. Chi non ama Venio, non so se lo posso dire, non è neanche salvato. Oh, è troppo forte questo qua. Meno male che Venio non c'è. Noi amiamo quanto le persone attorno a noi ci amano. Uno che non ama Venio capirà che è amato tanto da Venio? Non lo potrà capire. Venio sarà già un altro che ogni volta che lo saluto mi fa male. Oh, prega per me che ho mal di collo. Esaminiamo quanto sentiamo amati in questa comunità e questo di solito corrisponde a quanto amiamo noi, corrisponde al valore, alla qualità del nostro amore. E l'amore che abbiamo, come si fa ad amare certe persone qui? Ed è vero, in comunità certe persone le avrei anche come amici se non fossimo in chiesa. Sarebbe un onore per me averli come amici, però certe persone, come si può fare? Oh, Dio ama ogni persona qui. Io voglio essere come Dio, per opera sua. Io sono stato cambiato un po' nelle immagini di Gesù. Come Gesù ama, così amo anch'io. Di Linda, perché ama i macedoni? Musulmani, a vederli non sono un granché, non è un popolo nobile. Già in Montenegro c'è una nobilità maggiore, ma perché riesce ad amare le persone? Perché sa quanto Gesù li ama e sa qual è la volontà di Dio per queste persone. E per questo non fa sacrifici per loro, ma opera per mezzo dell'amore di Cristo come si manifesta nella sua vita. Qui, se dobbiamo amare, se abbiamo problemi anche in comunità, e vorrei dire che questo è un nuovo anno, certe cose vanno chiuse, certi libri vanno chiusi e messi da parte, si inizia da nuovo, di nuovo. Anche dove ci sono stati dei problemi, delle difficoltà, ci alziamo e iniziamo un nuovo anno. Perché il popolo di Dio è un popolo con una missione e niente deve distrarci da quello che dobbiamo fare. La lotta, casomai, viene, sapete dove? Non sul campo missionario. Come Gesù non ha lottato sulla croce, la sua lotta principale è stata nel Getsemani. E così la nostra lotta non sarà quando ci troviamo faccia a faccia con certe persone dove è difficile sopportarle, ma in preghiera, nella lotta individuale davanti a Dio, chiusi nella nostra cameretta, quando ci troviamo davanti a certi peccati, certi, non voglio dire peccati, certe zone dove non corrisponde la nostra vita alla vita di Gesù. Ci accontentiamo, ci soddisfiamo di essere come un po' come Gesù. Qui il credente deve imparare a lottare, se vogliamo dire, contro se stesso, non accettando che il peccato si esprime nella propria vita. Vogliamo, fratelli, essere come Gesù nel Getsemani, per poi svolgere la missione che il Signore ci affiderà, che potrebbe essere, vedendo nascere comunità nuove, Potrebbe essere pregando per gli ammalati, per consolarli, per guarirli. Può essere pregando perché una persona si è liberata da uno spirito immondo. I discepoli hanno avuto dei rimproveri forti quando non riuscivano a cacciare i demoni. Non si diventa forti davanti al demonio, si diventa forti nella preghiera individuale e personale. È lì che si impara l'autorità di Gesù che ti permette di andare fuori e legare e cacciare gli spiriti. Però se non sei disposto ad avere quel tempo individuale, privato con Dio, a cosa serve andare fuori se sei debole, se sei incapace di capire quello che sta succedendo? Vogliamo, fratelli, imparare ad essere come Gesù. Vogliamo che la sua missione, come viene rivelata a ciascuno di noi, privatamente, individualmente, che la missione di Gesù diventa nostra, a gloria sua in Friuli, in Italia, e dove il Signore ci chiama ad operare. Amen. Vogliamo alzarci in preghiera, fratelli, vogliamo stare davanti al Signore. Il fratello Percy è stato guidato dal Signore per condividere con noi una parola che ritengo essere profetica, preparatoria a quanto avevo io in cuore da dire. Lo invito a venire avanti per presentarsi davanti al Signore anche a nome di noi tutti, perché ciò che Isaia 61 dice si realizza in noi, perché è scritto: lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me. Perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri. Alleluia, alleluia.
Signore, noi...
Alleluia.
Signore, io mi vergogno, Signore, leggendo questo capitolo, Signore. Questa è la mia chiamata, la nostra chiamata, ognuno di noi, Signore. Forse non abbiamo fatto neanche un ottavo di questo, Signore. Non ci siamo resi conto, Signore, che Tu ci hai salvato. Forse abbiamo vissuto la nostra vita, Signore, per noi. Abbiamo conservato dentro il nostro cuore tutto quello che Tu hai fatto senza esporre agli altri, Signore, senza raccontare, Signore, agli altri. Tu ci fai in questo momento terebinti di giustizia, Signore, per dimostrare agli altri la Tua gloria che risiede dentro di noi, Signore. Forse a volte non ci siamo neanche, Signore, accorti che gli altri ci guardavano, ci hanno osservato il nostro movimento, Signore, e le nostre reazioni, Signore, nei momenti difficili, nei momenti di depressione, di repressione, di crisi, Signore. Ma noi quest'anno ci presentiamo davanti al Tuo trono di grazia. Grazie, Signore, come quest'anno è un anno di grazia, Signore. La Tua grazia che si rinnova ogni giorno, ogni mattina, Signore. Grazie, Signore, come Tu hai toccato il mio cuore, Signore, l'ultima volta. Forse ho letto tante volte questo versetto, ma Tu ci chiedi da noi uno spirito di ringraziamento. È lì che Tu sei glorificato, Signore. Tante volte noi chiediamo, Signore, il Tuo intervento nelle nostre vite, ma poi ci dimentichiamo, Signore, di ringraziarti tutto il lungo della nostra vita, Signore. Io prendo, Signore, piacere in questo momento di ringraziarti, Signore. Grazie, Signore. Grazie come tu hai operato nella mia vita. Grazie come tu hai operato, Signore. A volte, Signore, io ti ho chiesto le cose anni, mesi fa, e quando, Signore, tu li hai avverati nella mia vita, dopo mi sono accorto che tu l'hai fatto. Signore, grazie, Signore, come tu benedirai questo popolo che è qui. Tu benedici ancora il nostro pastore, le nostre guide, Signore, di darci questa ubbidienza verso di loro, Signore, rispetto verso di loro, Signore. Guida i nostri cuori, Signore, verso la tua parola, Signore. Santifica i nostri cuori ogni giorno, Signore. Che siamo messi da parte, possiamo andare di villaggio in villaggio, Signore, evangelizzando, predicando la tua parola, dimostrando che tu sei il Signore. L'ultima volta sono rimasto male quando qualcuno ha detto, Signore, che tu non sei Dio, sei soltanto figlio di Dio. Non l'ho capito, Signore. Tu sei figlio di Dio, ma sei anche Dio, alleluia. E davanti a te, Signore, che lo vogliamo o non lo vogliamo, ogni ginocchio si piegherà, alleluia. E ogni lingua riconfesserà che tu sei il Signore, alleluia. E noi lo confessiamo in questo giorno. Andiamo a casa, Signore, confessando che tu sei Dio della nostra vita. Colui che è, che era e che sarà per sempre per noi il nostro baluardo, alleluia, colui che ci difende, alleluia, il nostro eroe, alleluia. Ti ringraziamo, Signore, per la tua parola, sia la tua presenza con noi, Signore, nel nome di Gesù ti preghiamo, Padre, amen.